www.redigio.it e la storia continua. Dei delitti e delle pene. Continua dalla puntata precedente. La pittura infamante. L'espressività della pena si sublimava talora nella mimesi tra supplizio e crimine. La pena del rogo era comminata, per esempio, anche per l'incendio o la falsa monetazione. Ma si trovavano anche amputazioni di mani ai rei di falsificazioni o di ferite di lingua agli spergiuri e ai bestemmiatori, di testicoli ai colpevoli di diritti di carne, o più blandamente, come a Parma, il reo di un furto di legname che doveva essere condotto per la città con un legno al collo, o a Vercelli, un ladro campestre che deve essere frustato per la città portando tralci di uva al collo. La pubblica derisione dei condannati si poteva accompagnare alla distruzione dei beni e delle case, in genere per reati gravissimi, che non recava soltanto un danno economico, ma segnava anche con l'infamia la memoria. A Venezia, per esempio, nel 1310, per ricordare il tradimento politico dei Tiepolo, fu posta sulla casa di Roccata una colonna recante un'epigrafe infamante. «De Baiamonte fo questo terreno, e mo per lo suo iniquo tradimento posto in comune, e per l'altrui spavento e per mostrar a tutti sempre senno». Ma secondo 200 si sviluppò nelle città toscane ed emiliane lo statuto di Parma del 1261, il primo ad attestarla, la pena di tracciare i luoghi esposti in genere sulle pareti dei palazzi civici, dipinti che degradassero la dignità dei rei di tradimento, falso e bancarotta, che si erano resi contumaci. Nel secolo successivo la pittura infamante si estese alle altre aree della città comunale, maturando moduli iconografici più stabili, a cominciare per esempio dall'immagine dell'impiccato a testa in giù che assume il ruolo di tipica figura infamante, o dal ricorso costante alla scrittura esposta di cartigli in volgare. Dai supplizi alle ammende. Giunto a maturità in età comunale, il sistema delle pene e delle sue esecuzioni conobbe una sensibile trasformazione e si manifestò anzitutto nella riduzione della varietà dei modi esecutivi. Alcuni tra i più plateali tesero a scomparire e in vari statuti dei secoli XIV e XV, per esempio, non sono più previste alcune pene afflittive, quali il taglio del naso, delle orecchie, l'evulsione degli occhi, la castrazione o la marchiatura, che erano invece presenti nelle redazioni precedenti. La tendenza a estendere l'applicazione delle pene pecuniarie, sostenuta anche da crescenti necessità finanziarie, si rafforzò, ciò in particolarmente evidente nel caso di alcune anomie come la blasfemia, il gioco d'azzardo o la sodomia, per le quali quasi ovunque le sanzioni pecuniarie sostituirono progressivamente le pene corporali e infamanti. Si stabilizzarono anche i luoghi deputati alle esecuzioni e nelle piazze e nelle strade principali delle città si erano erse ormai stabilmente il corredo dell'attrezzeria penale, gogne, berline, gabbie, colonne, corbelli. Allo stesso modo si definirono le aree fuori le mura dove si dava in genere la morte. E la riduzione delle tipologie esecutive si accompagnò infine al loro diradarsi. È un processo che si coglie bene nel caso delle esecuzioni capitali. I dati quantitativi non sono molti, ma si sa, per esempio, che a Ferrara tra il 1441 e il 1500 la media di esecuzioni non superava ormai i 5 casi annui e a Firenze si scese da una media del 300 di 11-13 casi a un saggio di 7-8 nel secolo successivo, destinato a crollare ulteriormente in età moderna. I poveri e dannati. Le condanne afflittive realmente eseguite sono poche. Chi erano allora i malcapitati? Si possono distinguere due gruppi. Da un lato i delinquenti recidivi e condannati per motivi politici, dall'altro gli appartenenti a gruppi sociali marginali o vagabondi. Se consideriamo i giustiziati, la pena di morte colpiva con determinazione e allora con ferocia i traditori, gli avversari politici e rivoltosi, coloro, in una parola, che attentavano alla convivenza civile. E dunque, esponenti di famiglie di rango, notai, falsari. Ma a essere vittime erano soprattutto i malfattori abituali, e tra questi numerosissimi vagabondi, i contadini sradicati, come anche larghe fasce della popolazione urbana meno tutelata e dedita ai mestieri più umili. Negli elenchi dei giustiziati compaiono infatti tintori, guaichierai, valigiai, calzolai, coltellinai, berrettai, calderai, fino ai beccamorti, cavallari, vuotapolsi, eccetera. Da questi strati inferiori provenivano anche, per lo più, le poche donne giustiziate, quasi tutte schiave o serve, condannate per infanticidio o per aver ucciso i propri padroni. Rarissimi sono invece i casi di giustiziati appartenenti a gruppi sociali, professionali e artigiani, al ceto medio, diremmo oggi. Erano soprattutto costoro i protagonisti della negoziazione penale intesa a reintegrarli nel corpo sociale. Vittime prevalenti della politica penale erano invece coloro che ne restavano esclusi, i ribelli, criminali, i devianti e i miserabili. www.redigio.it e la storia continua.